credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
E apriamo con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Lo facciamo come sempre con Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista, che è con noi al telefono. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia, buongiorno.
Lo spunto dell'argomento odierno ci viene da un evento attuale, ovvero il Congresso Internazionale dei Catechisti, che si incontreranno a Roma dal 26 al 29 settembre prossimi, dunque da giovedì a domenica prossimi.
Sì, ecco, un po' tutta la settimana è dedicata a questo evento che si inserisce proprio nelle iniziative dell'anno della fede volute dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. E questa volta appunto lo spunto lo prendiamo da questo evento e così che ci permette anche di trattare un argomento forse che non abbiamo mai toccato, il rapporto tra la liturgia e la catechesi. Questo a 50 anni dal Concilio, in cui commemoriamo anche però il ventennio del Catechismo della Chiesa Cattolica, due ricorrenze che sia Papa Benedetto che Papa Francesco ci invitano a mettere insieme.
Il rapporto tra catechesi e liturgia, Suor Cristina, un rapporto troppo spesso vissuto in maniera quasi competitiva.
Sono scritti fiumi di inchiostro su questo argomento, appunto vedendo come una sorta di opposizione, cos'è più, cos'è meno, cos'è prima e cos'è dopo. Allora questo ci permette di mettere un po' di ordine. In questi giorni non so come si parlerà anche della liturgia, ma è ovvio che la catechesi è ordinata alla liturgia. La Chiesa, come corpo mistero del Signore Gesù, ha come propri i suoi attributi. Egli è profeta, re e sacerdote, e dunque anche il suo popolo, la Chiesa, è un popolo di profeti, sacerdoti e re. A questi attributi corrispondono i grandi impegni suoi, cioè alla profezia, all'evangelizzazione, l'annuncio e la catechesi. Alla liturgia, la liturgia invece è l'espressione del popolo sacerdotale che, dopo aver conosciuto con la catechesi e l'evangelizzazione il mistero della salvezza, lo celebra nei sacramenti. Poi la regalità è la carità vissuta nella vita come dono della propria vita a Dio e ai fratelli.
Quindi possiamo dire che le attività che scaturiscono dalla catechesi e dalla liturgia sono attività non in competizione ma interdipendenti?
Necessariamente. Potremmo dire che certamente precede la catechesi, perché senza la catechesi non si comprende nulla di ciò che avviene, di ciò che si compie nella liturgia. Quindi potremmo dire la priorità è data all'annuncio e quindi alla catechesi, e poi si giunge alla liturgia, cioè la salvezza annunciata viene celebrata nella liturgia e quindi la liturgia non può fare a meno della catechesi. E d'altra parte la catechesi è proprio appunto finalizzata al celebrare liturgico. Da questo insieme scaturisce una vita rinnovata che è proprio tutta informata, tutta avvolta dalla carità e dalla misericordia, insomma. Quindi la catechesi è la spiegazione sistematica, ordinata e completa del piano di salvezza, i sacramenti poi che si celebrano nella liturgia ci donano la grazia, ci rinnovano, donano la santità per poter amare come Gesù.
E poi, Sor Cristina, un sussidio alla portata di tutti è il Catechismo della Chiesa Cattolica.
Infatti il Catechismo che è suddiviso in quattro parti. Nella prima appunto viene esposto il dato di fede, quindi le verità che noi crediamo con l'esposizione del credo. Nella seconda parte viene spiegata la liturgia in tutte le sue manifestazioni. Quando intendiamo liturgia, come spiega il Catechismo, appunto intendiamo i sacramenti, l'anno liturgico, la liturgia delle ore, anche le benedizioni, le consacrazioni e anche quelle piccole liturgie che noi qualche volta abbiamo raccontato, di cui abbiamo parlato, come ad esempio il segno della croce. Quindi liturgia si intendono appunto i sacramenti con al centro l'Eucaristia. Per questo motivo la liturgia è detta culmine e fonte, non perché sia più della catechesi, ma perché ha al centro l'Eucaristia che è la, a cui è finalizzato tutto, anche tutto lo sforzo della catechesi, ed è sorgente nello stesso tempo della vita di carità di tutti i figli della Chiesa. Non c'è opposizione, competizione tra le tre, ma una richiama l'altra.
Ed è bene ricordarlo, Sor Cristina, all'inizio dell'anno pastorale.
Sì, questo sforzo che noi facciamo ha lo scopo sempre la Chiesa, nel suo anno pastorale ha questa attenzione di condurre alla fede e quindi alla liturgia e perciò a una vita morale rinnovata. Non si parte di solito, anche il Papa Francesco lo sta dicendo in quest'ultimo tempo, non tanto dai precetti morali ma piuttosto dal contenuto della fede, che poi porta a cambiare la vita e ce la cambia il Signore nell'azione sacramentale e quindi a vivere una vita morale corretta. L'evangelizzazione, tutta l'evangelizzazione della Chiesa ha questo scopo che diceva San Paolo, perché tutti i popoli diventino un'offerta viva, santa, gradita a Dio e raggiungano Dio, assomiglino a Gesù, vivano in comunione con Lui e tra di loro e poi sono destinati alla vita eterna.
Allora, Sor Cristina, per oggi ci fermiamo qui. Io la ringrazio e ricordo a quanti ci seguono che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Grazie.
A presto.
Cambiamo argomento, oggi la Chiesa festeggia la Beata Vergine Maria della Mercede, patrona dei padri mercedari, i padri che custodiscono da sempre il santuario di Nostra Signora di Bonaria, che Papa Francesco ha visitato proprio domenica scorsa recandosi in visita pastorale a Cagliari. E dunque i padri mercedari festeggiano oggi la loro patrona. Ne parliamo con padre Franco Todisco, mercedario, parroco della Chiesa Romana di San Ferdinando Re.
Vivo la mia esperienza pastorale adesso in questa città che è meravigliosa, la città del Papa, che è stato a casa nostra, devo dire, è stata a casa nostra a Cagliari 2 giorni fa, il 22, domenica 22 settembre, e il santuario di Bonaria è nel mio cuore, ma come nel cuore di tutti i mercedari, i padri mercedari, perché da sempre sono i custodi di quel santuario. Quando giunse quella statua bellissima, lignea, giunse al porto, al Lido di Cagliari, i padri mercedari erano lì e furono chiamati per accogliere quasi la Madonna e poi porgerla alla Sardegna. Noi veneriamo la Madonna anche con il titolo di Madonna della Mercede, che ci è più proprio e questo abbraccia un po' tutto l'ordine della Mercede. La tradizione dice che la Madonna ispirò il nostro fondatore San Pietro Nolasco, suggerendo di fondare un ordine per la liberazione degli schiavi. E quindi il santo San Pietro Nolasco nel 1218 fece questa fondazione, un ordine per liberare gli schiavi dalla schiavitù dei saraceni. In quel periodo c'era questa, un po' questa tragedia, dobbiamo chiamarla. I saraceni che scorazzavano per i litorali del Mediterraneo prendevano i cristiani, li facevano schiavi e li portavano nelle loro terre, strappandoli alle loro famiglie, strappandoli ai loro affetti e costringendoli a rinnegare la fede. Quindi l'intervento di San Pietro Nolasco, proprio questo, con questo suggerimento spirituale interiore della Madonna, è rivolto proprio a difendere la fede, oltre che la libertà fisica, la fede di questi fratelli cristiani che si ritrovavano poi sbattuti e abbandonati a se stessi.
Padre Franco, oggi che la schiavitù è stata abolita, come si traduce nell'attualità il vostro carisma?
Sì, lei mi fa una domanda meravigliosa, perché anche noi ci siamo posti il problema quando due secoli fa ormai fu abolita la schiavitù. Allora noi che facciamo? E invece, se andiamo proprio all'origine, alla radice dell'ordine mercedario, noi ci accorgiamo che la fede è fondamento dell'ispirazione, difendere la fede, liberare gli schiavi. E oggi le schiavitù che non sono, sono forse meno fisiche apparentemente, ma non sappiamo, ma certamente quanta schiavitù, la schiavitù della droga, la schiavitù nel carcere, la schiavitù della povertà, sono schiavitù che richiedono la presenza, la schiavitù del peccato. La più grande delle schiavitù è proprio il peccato, ce lo dice Gesù stesso, liberiamoci. E noi nel piccolo non siamo una grande realtà, però nel piccolo cerchiamo di essere presenti in queste realtà del mondo di oggi, sia nell'America Latina ma anche in Europa e nella stessa Italia. Noi abbiamo per esempio a Padova, abbiamo a Firenze, abbiamo a Palermo delle realtà di assistenza a drogati, a ex drogati, assistenza ad ex carcerati. Nelle nostre attività, nelle nostre case accogliamo quasi sempre dei carcerati in libertà che vengono e vivono con noi. Li accogliamo perché dobbiamo aiutarli. E quindi la nostra attenzione per gli ex carcerati. Poi una caratteristica dell'ordine oggi, proprio come segno specifico dell'attualità del nostro ordine, abbiamo preso a cuore l'assistenza ai carcerati. Per cui le dico, noi non siamo numerosissimi in Italia, abbiamo 13 comunità, ma in 12 di queste comunità abbiamo l'assistenza spirituale al carcere. Siamo cappellani del carcere dove siamo, da Alghero a Palermo, a Caltanissetta, ad Ariano Irpino, a Brindisi, a Padova. Ecco, abbiamo scelto questa realtà per esprimere l'attualità del nostro ordine. E anticamente, le dico anche, quando arrivavano i padri mercedari a liberare gli schiavi, la frase che si pronunziava era: «È giunta a noi la merced de Dios». «Ci è giunta», dicevano gli schiavi, «la mercede di Dio, la misericordia di Dio, che era portata dai frati, ma in nome di Maria, Madonna della Mercede, appunto».
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale nella 26esima domenica del tempo ordinario. La liturgia propone un testo dal capitolo 16 del Vangelo di Luca.
Ecco, possiamo ascoltare questo testo da varie prospettive, recepirlo secondo vari elementi di lettura. Il testo ci pone di fronte alla mancata carità di un ricco verso un povero che non nota nemmeno. Possiamo guardare a partire da un momento ben preciso di questo racconto, di questa parabola. Quando il ricco muore, stando fra i tormenti, negli inferi, alzò gli occhi e vide. Ecco, è il momento in cui lui vede. Questo momento è il momento della chiarezza, sarà il momento del discernimento. Curiosamente, se noi andiamo bene a vedere, la storia prende poche righe e poi tutto il problema è che cosa è veramente successo. C'è un uomo ricco che veste in una certa maniera, mangia in una certa maniera, e c'è un povero che sta aspettando qualche cosa da lui e non arriva, che sta cercando di sopravvivere, ma solamente i cani hanno pietà di lui. Bene, muoiono e da quel momento comincia la lettura del fatto. Beh, già di questo noi dovremmo far tesoro, perché la nostra vita è qualcosa di infimo, di piccolo, di niente a confronto dell'eternità che ci aspetta. Il problema è che la visione verso cui andiamo, il punto d'arrivo della nostra esistenza è il paradiso, è il cielo. Questo è ciò che Dio ha programmato per noi, ciò che Dio vuole per noi. O un cielo mancato, un paradiso che non c'è, un paradiso che si vede solamente da lontano, secondo anche tutti gli elementi un po' narrativi, se vogliamo antropomorfici di questo testo. Ma il punto è che c'è un momento in cui si vede la visio, c'è un momento in cui uno discerne quello che è successo di quel breve momento che è stato la vita. Ma tutto quello che è stato nel breve tempo della nostra vita decide dell'eternità, decide di uno stato definitivo. Noi non capiamo le cose se non guardandole dal paradiso o dall'inferno, se non guardandole secondo il loro esito definitivo. Abbiamo un grave problema nella nostra esistenza, quello molto spesso di non capire cosa abbiamo da fare veramente. La nostra infelicità è la storia delle nostre scelte sbagliate. La nostra incompiutezza è la storia delle strade non azzeccate che abbiamo eletto e delle nostre opzioni fatte così, con grande cecità. Il non aver visto, l'esserci sperperati, molto spesso aver sprecato molto del buono della nostra vita. Tante volte le storie non sono così spaventosamente drammatiche, semplicemente non sono piene, non sono compiute. E quando è che tutto questo è chiaro? Come facciamo noi a salvarci dal dramma di questo ricco epulone, come viene tradizionalmente chiamato, dal suo mancato discernimento, dal suo non aver visto cosa si stava andando a procurare? E questo viene sottolineato anche dalla parte finale della parabola, dove questo uomo chiede che i suoi fratelli siano illuminati, che ci sia qualcuno che gli dica qualcosa. Qualcuno deve venire dal cielo, qualcuno deve venire dall'oltre per dirmi qui che cosa sto facendo, perché solamente nell'oltre, solamente oltre questa vita ci sta la luce, ci sta la compiutezza di quello che io sto vivendo, ci sta il senso di quello che sto vivendo. È la realtà di ogni atto umano che ha la sua compiuta spiegazione nel suo esito, nel dove va a finire. Quando Sant'Ignazio insegna i principi del discernimento, fra le varie cose che insegna è chiedersi questo pensiero dove mi porta, se mi porta a Dio o mi porta a ripiegarmi su me stesso. Qual è l'esito? Di ogni cosa che facciamo dobbiamo chiederci: ma questo mi porta al paradiso o mi porta all'inferno? Con questa scelta che ho messo in atto, che sto per mettere in atto in questo tempo della mia esistenza, mi ci potrò presentare davanti a Dio o me ne dovrò vergognare di questo che faccio? C'è qualcosa che è per l'eternità, sa di eternità o sa di occasionalità? Vivere, si vive in funzione di cosa? Io cammino, ma è la mia meta quello che dà senso ai miei passi. Ecco, in questa parabola noi capiamo una cosa, che gli atti umani hanno uno sfondo eterno, che ci piaccia o che non ci piaccia, noi con questo ci dobbiamo fare i conti, che quello che io faccio comunque avrà un rimbalzo eterno, mi tornerà indietro nell'eternità, in una qualche maniera. C'è da fermarsi, c'è da complicarsi il cuore un pochino di fronte a queste cose che stiamo dicendo, cioè c'è da problematizzarsi un po', e perché no? Perché ci serve qualche volta di essere un pochino meno spensierati, come nella prima lettura proprio della liturgia di questa domenica viene detto, si parla degli spensierati di Sion. Ecco, come facciamo a uscire dalla condizione degli spensierati? Di coloro che non sanno pensare, di coloro che non sanno ragionare, che non sanno vedere. Questo povero che sta qui è la mia occasione per andarmene in paradiso. Non è una scocciatura che prima si scansa meglio è, che una volta che è morto, per fortuna, che era solamente un maleodorante, cencioso, povero alla mia porta. No, era la mia porta per il paradiso. Come mai non l'ho capito? Come potrò fare? Solamente da questo momento, mentre sollevo gli occhi nel tormento, mentre io constato l'esito di ciò che sto vivendo, io finalmente capisco che cosa è quello che facevo. È chiaro che questo testo ha un suo uso. Gesù parla ai farisei, sta dicendo a coloro che non stanno accogliendo questa povertà di Dio che hanno davanti, che è Lui, questa mendicanza di Dio che sta cercando il loro cuore, sta cercando una briciola della loro fede, della loro attenzione. Sta lì, ci sono questi uomini che stanno banchettando con le cose di Dio, con i doni di Dio, ma non si rendono conto che proprio Dio è davanti a loro. Il benedetto figlio di Dio sta bussando alla loro porta e continuano a vivere delle cose sante, che sono le più ricche, le più belle, le più gustose, senza veramente averle capite. Infatti la frase finale: se non ascoltano Mosè e i profeti non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti, ovvero sia lo straordinario di Dio diventa inutile e la risurrezione di Cristo diventa inutile. Questo non è un problema dei farisei di 2000 anni fa, questo è il problema di tutti noi che a un momento siamo banchettatori di cose, le cose magari materiali ma anche le cose spirituali, e non ci rendiamo conto che dobbiamo misurarci con qualcosa che debba essere più grande della morte, più grande del momento. Dobbiamo aprirci alla profondità dei nostri atti, come abbiamo già detto, alla serietà di quello che facciamo, ma non nel senso di una reprimenda colpevolizzante, per cui adesso il problema è che questa parabola viene perché tutti ci sentiamo in colpa per quello che non facciamo. No, perché tutti ci rendiamo conto di quanto di meraviglioso abbiamo da fare, di quanto è grande la nostra vita, di quanto è importante ciò che ci è dato e di come ogni atto è una porta aperta sul paradiso. E si può entrare nel paradiso e si può vivere nel viaggio verso il paradiso. Che viaggio è la mia vita? Dove mi sta portando? Non è semplicemente per fare un sermoncino etico inutile che cerchi la nostra forza di volontà. Questa parola cerca la nostra verità, qualcosa che, se non la ascoltiamo, può venire anche Cristo risorto a parlarci. Non ci serve a niente. Se non ascoltiamo questa nostra verità profonda, che è la nostra grandezza, il fatto di vivere non solo per questo momento, ma per qualcosa che non ha termine, qualcosa che è oltre il tempo, qualcosa che è la nostra dignità immensa. Come faremo noi a capire la volontà di Dio? Dovremmo vivere secondo eternità, leggere secondo eternità.
Siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento di domani mattina alle 7 con le catechesi di Don Fabio Rosini. Vi ricordo anche che questo programma è disponibile on demand su radiovaticana.va/ORC. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.